Vogliamo chinare i nostri capi. Signore, ci siamo riuniti qui in questa bella mattina di Pasqua e vediamo come i piccoli germogli si aprono e come le api volano a prendere il loro cibo. Gli uccelli cantano come se il loro cuore volesse scoppiare. C'è gioia perché è Pasqua. Noi crediamo che tu hai risuscitato Gesù dai morti molti anni fa e lo ricordiamo in questo giorno. Oggi che ci sia una Pasqua tra noi, che noi come suoi servitori possiamo capire la sua parola, perché a quel tempo eravamo già in comunione con Lui, ora siamo risorti con Lui e sediamo insieme nei luoghi celesti. Benedici il culto qui in questo luogo e in tutto il paese attraverso la trasmissione. Guarisci tutti i malati e gli afflitti, che sia anche per loro una Pasqua, un esodo dalla malattia, e che siano fortificate, e coloro che sono morti nei peccati e nelle trasgressioni possano vivere oggi attraverso Cristo, e te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ritengo che sia un meraviglioso privilegio essere qui questa mattina a Jacksonville, nell'Indiana, in questa grande riunione, e la chiesa è piena anche in piedi e all'esterno. E voi che ascoltate attraverso la trasmissione nelle nazioni, qui è un mattino glorioso. Questa mattina già venne il mio amico col petto rosso. Alle 5 di mattina sembrava che il suo cuore volesse scoppiare, come se volesse dire è risorto. Sempre pensata a questo uccello, questo amico mio. Mi piace come dice la leggenda, un uccellino lo vide soffrire sulla croce dove il peccato lo aveva portato. Naturalmente l'uccello non aveva peccato, ma volò verso la croce e cercò di estrarre i chiodi e il suo petto divenne rosso. O così voglio cercare e voglio averlo come uno scudo e trattare di proteggere quello per cui lui è morto, riconoscendo che il nostro tempo qui è limitato, soprattutto per gli amici che ci ascoltano attraverso la trasmissione. Questa mattina vorrei attirare la vostra attenzione su una foto fatta da una macchina fotografica qualche tempo fa. Ho avuto qui una visione qui in questa casa di Dio e dovevo lasciare l'Indiana e andare in Arizona, che 7 angeli sarebbero apparsi a forma di piramide. Non sapevo cosa sarebbe successo, pensavo che sarebbe stata la fine della mia vita. Conoscete voi tutti questa storia. Poi nel Subino, mentre ero in preghiera una mattina, mi è stata messa in mano una spada e mi venne detto: questa è la spada della parola. E poi apparvero gli angeli come era stato profetizzato, e nello stesso tempo venne una grande luce che lasciò il luogo in cui mi trovavo e si spostò 30 miglia in aria e formò un cerchio come le ali degli angeli, disegnò nel cielo la forma di una piramide nella stessa costellazione degli angeli che erano apparsi. Gli scienziati hanno scattato foto dal Messico mentre si allontanava dall'Arizona settentrionale, dove lo Spirito Santo aveva parlato ed era a 40 miglia a nord-est di Tucson. L'apparizione si è sollevata in aria e la rivista Life ha portato le immagini. Un mistero nelle sfere alte 27 miglia e larga 30 miglia. Ora, venendo al luogo in cui si trovavano gli angeli, essi chiesero agli scienziati, uno di loro è a Tucson, voleva sapere il significato. Non gliel'ho detto, non era destinato per loro, ma per voi. E Dio mi parlò e mi disse, i sette sigilli saranno aperti, i sette misteri, il settuplice segreto della Bibbia che è stato nascosto fin dalla fondazione del mondo sarà rivelato. E noi che siamo solo un piccolo gruppo rispetto al mondo intero abbiamo goduto di queste benedizioni, abbiamo sentito i misteri sul matrimonio, sul divorzio, sul seme del serpente. Tutte queste diverse domande si sono pienamente rivelate non attraverso un uomo ma da Dio stesso. Questi sette misteri sulla Chiesa sono stati aperti come erano in Cristo all'inizio e come sarebbero stati rivelati negli ultimi giorni. La foto è appesa qui, è stata conservata, come sapete, e la rivista Life l'ha pubblicata. Non so se avete mai guardato questa immagine e come dovrebbe essere messa. Ricordate quando è arrivata questa visione? Ho predicato su questo tema della rivelazione che lui, Gesù, è il giudice in Apocalisse 1. Quando abbiamo iniziato a parlare dei sette sigilli e delle sette epoche della Chiesa, Cristo stava lì con i capelli bianchi. Se girate l'immagine in questo modo, da sinistra a destra, vedrete Cristo. Si vedono i suoi occhi, perfetti come si può vedere che lui indossa questa parrucca bianca come il giudice del cielo e della terra. Si possono vedere gli occhi, il naso e la bocca. Vedete, dovete girarla in questo modo, è così che potete vederlo. Lui è il giudice supremo, non c'è nessun altro all'infuori di lui ed è una perfetta identificazione, conferma che questo messaggio è la verità. Questo è vero. Vedete, questo lo rende non una terza persona, ma l'unica persona avvolta in questo bianco. Vedete quello scuro e poi il suo volto, la sua barba e i suoi occhi. Notate come guarda. È guardata e sulla croce ha guardato alla destra al peccatore che ha perdonato. E nella luce della sua risurrezione andiamo avanti nel suo nome. Stamattina vorrei avere abbastanza tempo per soffermarmi su questi fenomeni straordinari che si verificano senza alcun dubbio da quasi 35 anni. Quando nel 1933 mi trovavo nel fiume furono pronunciate queste parole, come Giovanni Battista fu inviato prima della prima venuta di Cristo, il tuo messaggio precederà la seconda venuta. Siamo nel tempo della fine, lo vediamo. A volte ci chiediamo perché non è stato diffuso su tutta la terra. Forse, se Dio vuole, un giorno avremo l'opportunità di spiegarlo. Ora voglio che apriate le vostre Bibbie, così come crediamo sempre che la parola debba venire prima, la lettura della parola. La leggo sempre perché le mie parole sono parole di un essere umano, possono fallire, ma la parola di Dio non può mai fallire. Vogliamo leggere dalle Sacre Scritture, vorrei che apriste tre passi della Bibbia che ho scelto di leggere. il primo dall'Apocalisse, dal primo capitolo e dai versetti 17 e 18. È qui che appare con i capelli bianchi come la lana e i piedi e i suoi piedi come ferro. E voglio anche che apriate la Bibbia a Romani 8, versetto 11. Ho scelto tre passi della Scrittura che il Signore mi ha messo nel cuore per la risurrezione. Poi vorrei leggere anche Marco 16, versetti 1 e 2. Da qui prendo il contesto. In Apocalisse 1 leggiamo ora queste parole 17 e 18. Quando lo vidi caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Poi in Romani capitolo 8, versetto 11 leggiamo: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. E ora in Marco 16 capitolo, Marco il 16 capitolo, il capitolo della risurrezione, il primo e il secondo versetto. Passato il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono degli aromi per andare a ungerlo. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro al levar del sole. Il mio testo questa mattina, voglio prendere questo argomento, il levar del sole. Vorrei prendere questo argomento, parlarne come la forza della risurrezione, la forza che dà vita. Ora forse avete sentito i vari predicatori alla radio che hanno parlato, e anche il nostro caro fratello Neville ha parlato questa mattina del tema della risurrezione pasquale, e ho pensato forse lo presenterò da un'angolazione diversa, lo illuminerò così, non per differenziarmi, ma per una prospettiva diversa. Guardate, le Scritture annunciano sempre Gesù Cristo il risuscitato. Non possiamo allontanare in alcun modo, sempre lo proclamano, proclamano Gesù Cristo. Ebbene, oggi il mondo celebra un servizio di commemorazione, o almeno lo fanno negli Stati Uniti, da questa parte del mondo, e questa mattina nelle chiese di tutto il mondo si celebra il ricordo del più grande trionfo dell'umanità. Penso a quando il nostro Salvatore morì, prima è nato come un bambino innocente, quando è morto ha espiato i nostri peccati, ma sono nati anche molti bei bambini. Ci sono state molte persone che hanno sofferto e sono morte per cause importanti, ma non c'è mai stato nessuno che sarebbe risorto. Solo Lui, nella sua pienezza di potenza, è risorto. Ebbene, il significato più grande in questa settimana è perché è la Pasqua che egli ha dimostrato ciò che ha detto. Le persone possono dire qualcosa, ma poi può non essere così, non si può credere finché non viene veramente confermato come verità. Dio prova ogni cosa, provate tutto e tenete il meglio. Non vi dirà di fare qualcosa che lui stesso non farebbe. Ha dimostrato chi era colui che è morto per i nostri peccati. E non è solo un giorno di ricordo con tutti questi bei fiori e coniglietti di Pasqua e tutto ciò che è stato fatto e tutte queste celebrazioni sacre. No, li lasciamo stare così come sono, ma non è questa la vera questione di cui si tratta. La gente oggi cerca di dire dovremmo fare la lavanda dei piedi e il giovedì santo e il venerdì santo dovremmo fare la santa cena. E ci sono insegnamenti, dottrine diverse, se debba essere questo o quel giorno, se debba essere il sabato o il primo giorno. Vedete, tutte queste cose sono più o meno tradizione. A cosa servirebbe sapere se si sta osservando il tempo del digiuno o meno? Vedete, allora è solo un ricordo, solo un insegnamento, una tradizione, ma la cosa principale viene tralasciata. A Satana non interessa quanto siete religiosi, quanto siete giusti nell'insegnamento, perché se perdete la vita non ne uscirete in ogni caso. La religiosità, il numero di chiese a cui si appartiene o si apparterrà, non hanno nulla a che vedere con la nuova nascita. Quindi se Dio ha risuscitato Gesù dai morti, non lo ha risuscitato in ricordo, e non solo che noi lo ricordiamo in questa mattina di risurrezione una volta all'anno che celebriamo. La domanda è: siamo diventati partecipi della risurrezione? Cosa significa per me? Che cosa significa per te? Crediamo che Lui è risorto dai morti, ma cosa ha a che fare questo con me? Questo accadde quasi 2000 anni fa. Ebbene, per trovare questo testo, e sapete che sono stanco e mi fa male il braccio perché ho fatto delle iniezioni, perché devo andare all'estero tra pochi giorni, come sapete, e a volte è necessario fare queste vaccinazioni contro il cuore, la febbre gialla, e non mi sento bene, mi fa stare male questo, ma quello che Cesare esige, e voi dovete dargli quello che gli appartiene, ma rendete a Dio quello che è di Dio. E mentre ero seduto lì e pensavo a cosa avrei detto alla folla in attesa, sono così riconoscenti, uomini e donne darebbero la loro vita o la metterebbero in gioco per quello che dico. Come devo fare? Cosa devo prendere come testo? E mentre ero seduto lì, ero quasi addormentato, qualcuno bussò alla mia porta. Non c'era nessuno, solo io, per quanto ne sapevo. L'ho sentito senza rendermene conto, e dopo un po' ha bussato di nuovo alla porta interna. Qualcuno era alla porta, io andai lì e con la mia grande sorpresa si trattava di una bella ragazza bionda con gli occhi azzurri. Sembrava lei stessa un piccolo fiore di Pasqua. Ora è seduta qui e mi guarda. Mi ha dato questa cartolina. Sapevo quando torno a casa ci sarebbero stati sicuramente dei saluti di Pasqua, delle cartoline, ma questo è stato uno di quelli che ho ricevuto direttamente. Ha detto: fratello Branham, questo è da parte mia e di papà. Voleva essere sicura che ci fosse anche di me, il me e suo padre, che è un artista, ma poi è rimasto paralizzato. Ha inviato questo, è sulla sedia a rotelle, ha inviato questo cartolina. Quando l'ho preso e ho ringraziato questo piccolo tesoro, e lei si è girata verso la porta e se n'è andato, ho aperto la cartolina e poi ho preso il mio testo da questo biglietto, perché su di esso era scritto Marco 16, 1 e 2, e alcune cose sul levar del sole. Poi ci ho pensato e mi è venuto in mente il tema della potenza vivificante di Gesù Cristo che lo ha risuscitato dai morti, e da lì ho preso il mio tema. Si tratta del levar del sole. Era un periodo in cui il mondo era nel buio più profondo. Era vuoto, desolato, e l'acqua ricopriva tutto e giaceva lì nel buio, nell'atmosfera tenebrosa, e lo Spirito di Dio aleggiava sull'acqua. E il Signore disse: sia luce. Dio aveva un motivo per farlo, perché sotto quest'acqua c'era il seme che aveva piantato e che aveva bisogno della luce del sole per germogliare in vita. E la prima luce che fu data alla terra venne attraverso la parola pronunciata da Dio. La prima luce è venuta attraverso la parola di Dio. Lui disse: sia luce, e la luce fu. Le tenebre sono state trasformate in luce per dar vita alla creazione e alla gioia di vivere su questa terra. Ora, grazie allo Spirito di Dio, pieno di amore, pieno di compassione, in questo primo giorno della creazione qui sulla terra, il sole si è alzato e ha emesso i suoi raggi, li ha fatti venire, e la terra si asciugò, l'atmosfera sopra di noi divenne limpida, e venne gioia e vita sulla terra, e il seme spuntò. Oh, che ora meravigliosa! Ma quest'alba non era nulla in confronto all'alba di Pasqua. Questa volta, quando il sole risplendette nel cielo, fu un levar del sole più grande di allora, perché portò un significato più grande, una più grande notizia e novità, come il levar del sole all'inizio. Qui ha portato la notizia, è risorto, è vive. Lui è vivente, è risorto dai morti, come aveva promesso. Quando il sole sorse per la prima volta nella Genesi, la luce qui, la luce terrestre, giunge sulla terra, ma questa volta, e questo levar del sole, ci fu una qualcosa di più grande, non solo questo sole che vediamo, ma anche il Figlio è risorto per portare la vita eterna a tutti i semi promessi di Dio che sono e si trovano qui sulla terra per predestinazione. Non solo la vita vegetale che nasceva allora attraverso il sole, ma anche i figli di Dio che sono sulla terra. E allora è stata concessa la vita eterna, i suoi eletti che ha eletto prima della fondazione del mondo. Egli stesso li ha scelti prima della fondazione del mondo e poi la mattina di Pasqua da qualche parte nella polvere giacevano i nostri corpi, perché noi siamo la polvere della terra. In cielo c'era un libro in cui erano scritti i nostri nomi e sappiamo questo. Quando questo figlio di Dio risorge, tutti i figli sono inclusi in questa risurrezione. Sapeva che sarebbe stato così perché quest'alba era molto più meravigliosa della prima di allora. Ora, se ripercorriamo questo messaggio sull'apertura sigillo pasquale e ci immergiamo in questo, le persone si inviano messaggi e vanno di qua o di là, e sapete che anche la medicina è efficace, volete fare del bene, soprattutto in questo periodo dell'anno, per aiutare per aiutare i malati, le organizzazioni che si occupano dei malati e così via. Ma se crediamo a questo messaggio, il sigillo è stato aperto perché sotto il sigillo c'è il messaggio. Ecco, il vero sigillo pasquale è stato rotto al sorgere del sole e il mistero dopo la morte è stato rivelato. Fino ad allora non lo sapevamo. Il mondo era nell'oscurità. La gente non sapeva. La paura era nel cuore delle persone. Le tradizioni erano lì. La gente serviva idoli, le varie divinità. E tutti sono stati messi nella tomba e vi rimasero. Ma il vero sigillo è stato rotto. Colui che ha vissuto come noi, che è morto come noi, è risorto dai morti. Che mattina, non è mai accaduto nulla di simile nella storia del mondo. Il mistero è stato confermato. Lui è risuscitato, lui era la risurrezione, la vita, e poteva dire: io vivo e voi vivrete. Non solo lui ha partecipato alla risurrezione, ma tutto il seme che riposa nella grande prescienza di Dio ha partecipato a questa risurrezione, perché lui ha detto: io vivo e voi vivrete. Questo era l'aprire questo sigillo, e come lui è stato generato, tutti coloro che sono in Cristo verranno con lui, hanno lo stesso Padre. Dio ha confermato la sua parola. Tutto ciò che le persone avevano nella loro immaginazione è stato portato via. Ecco colui che è vissuto un tempo qui, che ha avuto comunione con gli uomini. Lui disse: ho il potere di deporre la mia vita e ho il potere di riprenderla. Non solo ha fornito la spiegazione, ma ha anche dimostrato che è verità, che è vero. È una cosa meravigliosa. Sono così felice. Noi che crediamo, sentiamo a credere che grande cosa sia stata, perché lui è risorto dai morti. Anche noi siamo risorti con lui dai morti, perché eravamo in lui. Così come l'acqua copriva la terra e il seme che era sulla terra non poteva nascere finché l'acqua non si fosse raccolta, il terreno non fosse stato dissodato e il sole non avesse brillato. Vedete, così è con lui. Non è qui, è risorto. E il suo seme sta crescendo. Ha dimostrato che la sua parola è vera, perché ha vinto la morte, l'inferno e la tomba. la trinità del diavolo, morte, inferno e tomba. Guardate, perché Satan è la causa della morte e lui è il proprietario dell'inferno e ha potere sulla tomba. Questa è la trinità di Satana. Guardate, attraverso la morte tutto è nella tomba e poi nell'inferno. Ma una cosa che si riassumeva nella morte, e la gente era tenuta nella paura, ma ora la vera trinità di Dio ha portato la vita e ha sigillato che il nemico, la morte, tutto è stato sconfitto e che lui è Dio. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Dio si è rivelato e ha abitato in mezzo a noi, ha sconfitto ogni nemico. Dimostrò che la trinità di Satana era stata sconfitta e che Dio stesso aveva il potere di riportare tutto indietro. Era Emanuele, Dio rivelato in carne. Non c'è da stupirsi che abbia potuto fare l'affermazione in Matteo 28. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Voi siete i miei testimoni nel mondo intero. Aveva vinto la morte, l'inferno e la tomba. Non solo questo, è uscito in trionfo con tutta la sua potenza in cielo e in terra. Tutto ciò che il Padre è, tutto ciò che lo Spirito Santo era, tutto era in Lui. A Lui è stata data tutta l'autorità in cielo e in terra, tutto il resto era impotente. Lui aveva conquistato tutto e non solo diede la parola ai Suoi discepoli che gli credettero: non temete, perché sono io che ero morto e sono vivo per sempre. Ho le chiavi della morte e dell'inferno, ho vinto, non temete più. Perché ogni seme predestinato e scelto da Dio nascerà alla vita quando la luce del Vangelo glorioso lo colpirà. Lui che Dio ha destinato. Ecco, è risorto dai morti. È una cosa meravigliosa. Io vivo. Questa parola in greco significa che qualcosa prende vita dopo la morte. Come un seme che viene piantato nel terreno, deve morire completamente e totalmente, deve decomporsi. Ogni scintilla di vita che è un seme deve poi riemergere, venire. È stato riportato alla vita e non solo, si è fermato lì e ha voluto vivere la stessa vita e inviare su di noi la stessa forza che lo hanno fatto emergere dalla tomba per renderci viventi, in modo che dove è Lui possiamo essere anche noi. In Luca capitolo 24, versetto 49 è scritto, dice Lui: ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siate rivestiti di potenza dall'alto, per dimostrare che non è solo Lui a trarne le benedizioni, ma è Lui a darci queste cose, a farle vivere nel seme predestinato che Dio ha visto prima della fondazione del mondo, scritto nel libro della vita. Eravamo qui sulla terra senza speranza. Non sentiamo solo parlare delle benedizioni, ma partecipiamo alle benedizioni. Se il seme non è sulla terra, non può essere portato alla vita. Deve essere lì e deve germogliare ed emergere quando il Figlio viene su di lui o risplende su di lui. Ora vedete, è venuto a condividere tutto con noi, non c'è da meravigliarsi. Il Vangelo significa la buona notizia. Cosa succede quando una persona muore? È una buona notizia? Quando Cristo è nato, questa era una buona notizia. Ma non c'è mai stato un messaggio così buono come quello che ha dato la promessa, l'ha anche confermata. Lui vive per sempre, ha in mano le chiavi della morte e dell'inferno. Tutti coloro che erano nelle tenebre, tutte le tenebre sono scomparse perché il Figlio è uscito dalla tomba, e lui tornerà. Vedete, il Vangelo è la buona notizia. Il Vangelo, il messaggio del Vangelo è dimostrare alla gente che lui è risorto. Andate, dite ai miei discepoli che sono risorto dai morti e io sarò con loro e lo confermerò. Oh Dio, in questi ultimi giorni ci sarà luce sulla terra e dimostrerò ai miei discepoli. Andate, andate, dite loro che non sono morto, sono vivo. Non si tratta di una tradizione, ma di un Cristo vivente che sto per incontrare. Portate ai miei discepoli il messaggio che sono risorto dai morti. Questo è il Vangelo. Gesù Cristo lo stesso, ieri e oggi e in eterno. Siamo partecipi di questa vita e dobbiamo dimostrare che la sua vita è ora in noi. Non c'è mai stata una vita vissuta come questa. Era il Figlio di Dio, è morto. Questo determinò il suo risorgere dai morti il mattino di Pasqua. E noi, come suoi servitori, siamo stati incaricati da lui di andare in tutto il mondo e portare questa buona notizia a ogni persona. Che lui vive. E come possiamo farlo? Con le sole parole? Infatti è scritto, il Vangelo non viene solo con le parole, ma con la dimostrazione dello Spirito e della potenza, la prova che egli vive. Ora, se c'è un altro Vangelo, come Paolo ha parlato di altri gruppi, lui dice, mi sorprende, dice che vi rivolgete a un altro Vangelo. Ecco, le denominazioni, vi allontanate da questa buona notizia. Lui dice, io vivo e voi dovete vivere, io vivo in voi. E le opere che faccio io, Giovanni 14, 12, le opere che io faccio mi identificheranno in voi. Oh, che messaggio! Non c'è da meravigliarsi che un mondo nel buio sia rimasto bloccato nella teologia, ma nel tempo della sera la risurrezione viene fuori. Ci deve essere luce nel tempo della sera. Ebbene, questo messaggio è l'essenza del messaggio che è stato inviato è stato. Egli è risorto dai morti. E noi siamo partecipi di questo, siamo risorti con Lui. E noi attingiamo da questo e lo dimostriamo attraverso la parola, ma non con le sole parole, non attraverso una tradizione, ma poi riflettiamo solo ciò su cui siamo concentrati. Purtroppo devo dire che troppi non portano le persone a Cristo, ma solo a una chiesa, a una teologia. Ma dobbiamo portarle a Cristo. Lui è l'unico che ha la vita. Chi ha il Figlio ha la vita. Se la vita di una persona morta è in voi, allora avrete la stessa vita che aveva lui. Se il sangue di una persona appartiene a un determinato gruppo sanguigno e si preleva il sangue da una persona e lo trasferisce da questa a un'altra persona, questi avranno esattamente lo stesso gruppo sanguigno. E se il vostro spirito che è in voi è considerato morte, siete stati unti con la vita che era in Cristo ed è su di voi, farete l'esperienza secondo Romani 8:11, che vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Lo stesso Cristo, lo stesso potere, le stesse benedizioni che ha avuto da Dio qui sulla terra. Lui vi ha redenti, un seme che era stato predestinato da Dio prima della fondazione del mondo e alla luce del Vangelo della risurrezione, in cui si trova la conferma della parola. Sappiamo che Egli è Cristo perché ha confermato ciò di cui ha parlato. Come riconoscerò il messaggio? Dio conferma ciò che aveva promesso. Vedete, sapeva di cosa parlava. Ciò che ha promesso lo ha confermato alla risurrezione. Qualsiasi cosa abbia promesso, ciò che aveva promesso ai tempi di Mosè lo ha confermato, ai giorni di Noè lo confermò, ai giorni di Enoch confermò, ai giorni degli apostoli confermò ciò che aveva detto. Siamo parte del suo seme, rappresentato nel libro della vita, e conferma di nuovo. Oh, che messaggio! Una mattina di Pasqua, non solo conoscenza, ma partecipare, essere in Cristo. Erano con Lui nella crocifissione, nella risurrezione. Siamo stati resi vivi dopo essere stati morti nelle tenebre, in un mondo oscuro di incredulità, dove le chiese, le denominazioni, eccetera, ci hanno trascinato. Ci siamo uniti ai metodisti, li abbiamo... siamo stati qui e lì ovunque, ma in noi c'era un desiderio di Dio, avevamo fame e sete. Tutto il resto era un sostituto, era sbagliato, ma poi è arrivata la grande rivelazione della parola di Dio promessa, la risurrezione, proprio come lui era la rivelazione della parola di Dio promessa, disse: poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Doveva risuscitare perché era scritto così. Ora coloro che un tempo brancolavano nel buio e si chiedevano se la lavanda dei piedi dovesse essere stata fatta in questo o in quell'altro giorno e se certe regole dovessero essere osservate, ecco, tutte queste cose sono passate perché è stata una gloriosa risurrezione a porre fine a tutti i tentativi umani. Vedete, non c'è stato risuscitato. Ecco, è risorto. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi in eterno. Lo dico, ma lo negano nonostante. Dicono la Bibbia non è più la stessa. Eppure Dio va avanti per mezzo del suo spirito e dimostra in mezzo a noi che Egli è vivente. Noi siamo noi che approfittiamo della sua risurrezione. Ci ha resi viventi da un mondo che era morto nei peccati e nella trasgressione. Ora trasferiti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Il suo spirito ci porta alla stessa vita sulla terra. È lo Spirito di Dio che ha risuscitato Cristo, il corpo unto. Quando lo Spirito di Dio ha unto il corpo in questo modo, quando il seme è caduto nella terra, non l'ha lasciato riposare lì, no, l'ha sollevato e l'ha reso vivente lo stesso Spirito attraverso le stesse opere, con la stessa potenza, compirà in voi gli stessi segni e vi risusciterà. Ho un'altra scrittura per voi, vorrei che la aprite con me, forse vi aiuterà un po'. Nella Genesi, il Signore disse ancora a Mosè, parla ai figli di Israele di loro, quando sarete entrati nel paese che io vi do, il posto, la posizione che vi ho dato. Ora parla ai figli di Israele. Quando arriverete in questo luogo, certo che io vi ho promesso, quando sarete arrivati in questa terra, qui parla nel naturale, è un'immagine, ombra per lo spirituale, e mieterete la raccolta. Capite quello che ho detto, porterete al sacerdote un fascio di spighe come primizia della vostra raccolta. Il sacerdote agiterà il fascio di spighe davanti al Signore perché sia gradito per il vostro bene. Lo agiterà il giorno dopo il sabato. Se ci fosse stato un rito sacro, sarebbe stato il sabato, perché era il settimo giorno, il sabato. Ma vedete qui, in memoria di queste fascio, doveva essere fatto il primo giorno, doveva essere il primo giorno, e questa era la primizia del seme che avete seminato. Quando giunge a maturazione, lo si taglia, lo si raccoglie, lo si porta al sacerdote e lo si agita davanti al Signore. Vedete, è questo testimone che venite con il vostro covone che viene intrecciato davanti al, agitato davanti al Signore, che siete accettati da Lui, non il sabato, ma il primo giorno, che noi chiamiamo domenica. Ora sappiamo che deriva da un termine romano che è il Dio del Sole, come è stato cambiato, ma qui non si tratta della domenica, bensì del giorno del Figlio, che voglio sottolineare. Il giorno del Figlio, il primo il primogenito di Dio uscito ed è stato agitato davanti all'assemblea affinché noi fossimo il suo seme, le primizie del suo seme. Guardate, il primo giorno della settimana è risorto dai morti, la domenica, e salutò con la mano e poi fu portato in alto e asceso in cielo. Ecco, il primo chicco del grano di Dio è risorto da morte, e grazie alla potenza vivificante di Dio risuscitato dai morti, era la primizia di coloro che si sono addormentati. Lui era questo covone, quindi questo covone doveva essere agitato perché era il primo ad essere fatto, è stato fatto in ricordo e in ringraziamento a Dio, credendo che anche il resto sarebbe arrivato. Era un segno. Ora lui, il Figlio di Dio, che è giunto alla piena maturità di Dio, è stato innalzato dalla terra e va sopra gli uomini grazie alla potenza che dà la vita. Che lezione meravigliosa! Tutto questo era stato prefigurato dai simboli, ma questa è la primizia di coloro che si sono addormentati. Ieri il Figlio promesso, il primogenito tra coloro che si sono addormentati, e poi il giorno di Pentecoste, quando il suono di un vento potente scese dal cielo e il seme promesso fu raccolto. Guardate, le persone a Pentecoste stavano aspettando che arrivasse la benedizione, che fossero intrecciate insieme. E secondo Luca 17:30, il figlio dell'uomo si manifesterà di nuovo negli ultimi giorni e ci sarà una tessitura sopra o tra i popoli. Ecco, al principio era la parola era presso Dio, e Dio era la parola, e la parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E con tutto l'insegnamento che abbiamo, la conferma della parola è che oggi vediamo segni e prodigi attraverso la parola di Dio. Vedete come ho esposto dal Vangelo di Luca 17, versetto 30, Malachi 3, 23, tutte le parole che conosciamo, che ho spesso citato. Questa parola tessuta davanti al popolo, agitata davanti al popolo, che la direzione morte degli uomini sono senza vita, ma che Gesù Cristo vive e che il suo popolo ha preso vita attraverso il battesimo dello Spirito Santo. Guardate, Cristo è stato il primo è venuto fuori il primo risuscitato da tutti i profeti, il primogenito. Ecco, mentre la sposa esce dalla chiesa, un comune deve essere agitato in questi ultimi giorni. Ecco le primizie che giungono a maturazione, formano il covone che viene agitato. Alleluia, il grano. Ve lo dimostrerò, spero che vi rendiate conto di cosa sto parlando. Tessuta davanti al popolo, e quando è arrivata la prima volta, all'età della sposa, una risurrezione dalle denominazioni, un messaggio da portare avanti, un ritorno alla piena maturità della parola, e un'intrecciatura di questo davanti al popolo di Dio, che la sua parola sarà confermata da segni e prodigi come fece allora. Voglio che tu viva perché io sono vivo. Lui parla così alla sua sposa. Che risurrezione, che tipo di risurrezione è questa? Vivificati dai morti, resi vivi in Cristo Gesù attraverso la potenza vivificante di Dio, è stato agitato davanti a loro. La parola che era fu intrecciata di nuovo davanti a loro il giorno di Pentecoste. La parola è stata rivelata, e dico che sarà agitata di nuovo negli ultimi giorni. Ma ora immaginiamo, per esempio, che questo pomeriggio si stia viaggiando verso tutto questo pomeriggio, e ci saremmo avremmo un Cadillac nuovo di zecca, e tutti i sedili sarebbero stati in pelle pregiata, finemente rivestiti, così morbidi e confortevoli. I pavimenti sarebbero stati morbidi, il motore sarebbe stato lì per essere testato, e le ruote, tutto sarebbe lubrificato, e i pneumatici avrebbero la giusta pressione, tutto nel giusto posto, e l'auto è uscita dalla catena di montaggio. Ma se non ci ha messo la benzina, che è quella che contiene gli ottani e fa partire l'auto. Vedete, anche se entrambi sembrano apposta, questo e quell'altro Cadillac, ma quello non accende affatto, non c'è alcuna forza per creare una scintilla. Sì, direte, allora il potere è nella benzina. Non importa quanta potenza ci sia nella benzina, a meno che non ci sia una scintilla che porti questa potenza in qualcosa da far che può far portare la macchina in avanti. Si può anche versare dell'acqua, Non importa quanta teologia abbiamo, quanto finemente abbiamo impostato tutto, quante denominazioni abbiamo, a meno che lo Spirito Santo non entri attraverso la persona per dare vita alla parola. La benzina rappresenta la parola rivelata, ma senza lo Spirito non si muove. Possiamo dare molto valore e enfasi alla meccanica e non abbastanza alla dinamica. Abbiamo bisogno della potenza dinamica di Dio, della potenza di risurrezione di Gesù Cristo, perché la potenza di Dio si riveli in modo da poter dimostrare che è davvero la benzina che è stata versata nel serbatoio. Vedete, ma l'unica prova è che lo accendete e poi si dimostra se c'è benzina. E se cerca di mettere lo Spirito Santo in una denominazione, sarebbe come mettere l'acqua in un serbatoio. E se in qualche modo si inserisce una benzina scadente, le candele si sporcheranno di fuliggine e non funzioneranno più. No, la parola di Dio, lo Spirito Santo, l'accordo completo e la potenza di risurrezione di Dio entrano nella vita degli uomini e delle donne. E poi si può vedere la Cadillac che percorre la strada e vedere una potenza dinamica dello Spirito Santo. È come a Pentecoste il covone, il fascio veniva agitato davanti al popolo. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e sempre. Ecco il re su tutti i profeti, ecco la chiesa, la sposa e così via. Alleluia. Deve emergere una vera sposa. Deve trattarsi di qualcosa che ha a che fare con la meccanica e la dinamica. Ricordate, la chiesa è resa vivente dallo Spirito e si muove nella potenza della sua risurrezione finché non troviamo il luogo. A cosa serve lucidare l'auto? A cosa serve se si prende anche la cera e se c'è tanta forza nella macchina e la meccanica si dimostra giusta e nulla accade e diventa efficace? Questo è ciò che ha dimostrato la Pasqua. Non era solo la parola, era Dio stesso, lo Spirito nella parola. Ecco, chi ha portato alla luce il corpo di Cristo, morto, rigido, deposto, ma risorto, risuscitato? Sono io che ero morto, così morto che il sole si è oscurato e la luna ha perso il suo splendore. Tutto doveva riconoscere che era morto, ma anche che era risorto. Doveva riconoscere che è risorto. La dinamica l'ha dimostrato. Se lui e lo sposo, anche la sposa deve fare lo stesso percorso perché è parte di lui. E così la parola deve compiersi in lei come in lui, deve rivelarsi. Se lei è qualcosa di diverso dallo sposo, allora non va. No, è carne della sua carne, vita della sua vita, potenza della sua potenza. Lei e lui, così come l'uomo e la donna, sono uno. Come Adamo, anche lei è stata presa dal suo fianco, sia la meccanica che la dinamica. Ecco lo spirito di lui e la carne di lui. E cosa c'è insieme? È messo insieme, guardate. E la Chiesa in questo giorno di Pasqua deve portare la parola, la prova. Altrimenti falliremo se non portiamo la prova. Ma solo se lo Spirito di Dio che lo ha mosso a fare ciò che ha fatto e quei 16 cilindri si sono mossi, amen, come ha detto in Giovanni 14, 12, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io. Gli darò una ricarica a cui nessuno potrà resistere. Lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questo è il significato della Pasqua, il messaggio pasquale, meccanica e dinamica insieme. La meccanica ha bisogno di dinamica. L'uno è inutile senza l'altro. Si può saltare, si può gridare, ma se si nega la parola non funzionerà. No, si può girare, girare e il pistone non si muove, nessuna scintilla si accende. Uno resterà seduto, l'altro verrà preso in alto, entrambi vengono in chiesa, entrambi affermano di appartenere alla sposa. Ma la domanda è, hanno entrambi la meccanica e la dinamica? È vero, è l'unica cosa che lo fa funzionare, per quanto buona sia la meccanica, solo la dinamica la fa funzionare. E questo deve essere unito per farlo funzionare. E quando esplode questa scintilla, crea qualcosa di simile a un'esplosione e mette tutto in movimento. Ecco, lo stesso ieri e oggi è in eterno. Questa è la risurrezione, questa è la vera potenza di Dio, meccanica e dinamica. È lo spirito che dà vita, è la scintilla che accende. Non è la benzina, ma la scintilla che accende la benzina. Senza di me non potete fare nulla. Disse lui, ma con me potete fare ogni cosa. Lui disse, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi. E così è stato in lui. Guarda, è lo stesso, come lui ha mandato me, così io mando voi. La stessa meccanica e ci vogliono le stesse dinamiche per fare funzionare. E poi i segni ci saranno, si verificheranno. Paolo dice, il nostro Vangelo non è stato annunciato soltanto con parole, non solo in un meccanismo, ma con la scintilla che mette in moto le cose. Ecco, lo stesso Spirito in noi, se lo stesso Spirito abita in noi, siamo resi viventi alla vita eterna. Ora osservate lo stesso Spirito. E poi in Romani 8 leggiamo di nuovo. Bene, Romani 8, versetto 11. Questo è il problema, questo è il punto. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Quando lo spirito dello sposo abita nella sposa, ecco Dio che ha creato il primo sposo, ha fatto per primo ed era inizialmente entrambi nel corpo spirituale, uomo e donna, e solo allora lo ha formato dalla terra, dalla polvere, e lo ha creato fisicamente. E poi ne tirò fuori, vedete, non un altro pezzo di argilla per Eva, la tirò fuori da lui. Era entrambi, aveva tutte e due, aveva lo spirito maschile e quello femminile, ma poi è stato tolto il femminile, eppure era carne di Adamo ed era carne della sua carne. Ecco, così è per la sposa, carne della sua carne, ossa delle le sue ossa. Arriveremo a qualcosa fra un momento, e come avviene e a come avviene questa trasformazione, avviene attraverso lo spirito. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Questi sono i predestinati, il seme che giace sulla terra, coloro che ricevono la vita. Molti sono qui, ma sono semi morti. Ma c'è un seme. Dio sapeva che sarebbe stato lì. Gli eletti sono coloro che per primi sono resi viventi dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo viene a reclamare i suoi. È una cosa profonda, voglio che vi sforziate di capirlo. Ecco, egli non darà vita alla roccia o a tutto ciò che vi si trova, ma alla parte che è sulla terra, quella che le appartiene. Non tutti lo accettano, ma tutti ricevono Cristo. Non tutti ricevono Cristo, ma coloro che Dio ha predestinato alla vita. Sono nella polvere della terra e il sole viene e li tira fuori. Ecco, le rocce o la pietra e tutto ciò che c'è, nessuno di essi è portato alla vita, ma ciò che è destinato alla vita ed è nella polvere della terra. Il Figlio non è stato inviato per dare la vita alla sabbia, ma ciò che è destinato alla vita, cioè il seme. E ora lo Spirito Santo sta arrivando e non so se la gente se ne rende conto o lo riceve. E non importa cosa diciate, se i morti risorgono, se i malati vengono guariti, semplicemente non credono perché non possono credere. Non è destinato a loro. Siete stati inviati a coloro che credono. Il messaggio è per i fedeli, per quelli che sono perduti e stoltezza, ma per quelli che sono in Cristo è vita, perché essi sono quel seme. Siamo in questa epoca dell'aquila e, come vi ho detto, l'aquilotto è stato messo sotto la gallina e poi è stato è venuto fuori ed era una cosa strana per i pulcini. Le sei piume erano diverse, avevano un aspetto strano e gli altri pulcini hanno capito che l'aquilotto era diverso. Non gli piaceva il cibo che stavano mangiando. Tra di loro c'era un tipo strano. Lì non c'era nulla di buono, semplicemente non riusciva a sopportare il sapore di quello che mangiavo. Non era un pulcino. E la gallina chioccia disse: i tempi dei miracoli sono passati, appartiene alla Chiesa, basta, sei un bravo ragazzo, guarda. Ha seguito la gallina, ma solo fino a un giorno. L'aquila madre sapeva di aver deposto tante uova e una mancava un uovo. Sapeva che l'aquila doveva essere da qualche parte. E si mise a cercarlo, cercò qui sulle montagne, nelle valli, cercò ovunque dove doveva essere il cucciolo, perché era arrivato il momento di covare. Forse i corvi sono venuti a prenderlo, forse una poiana, ma qualcuno ha preso il mio uovo e questo uovo è nella mia memoria. Ho un figlio da qualche parte, devo cercarlo. È così per Dio, è la grande aquila. Sapeva di avere una chiesa, indipendentemente da ciò che viene fuori e da ciò che propone alla sua proprietà. Un giorno, come continua la storia, l'aquila madre sorvola l'allevamento di galline, ha cercato dappertutto e ha trovato. Oh, che risurrezione! Rendersi conto che non era un pulcino, ma un'aquila. e gli hanno sempre insegnato a guardare in basso nel cortile delle galline, gli insetti e così via. Ma ora sentì un richiamo, alzò gli occhi e guardò in alto. Lì c'era una creatura, un essere potente, il più potente di tutti i pulcini del pollaio. E improvvisamente si rese conto, quella è mia madre. E sapeva, lei sapeva, questo è mio figlio. E chiese, cosa devo fare? Muove le ali. Sapeva di avere un figlio da qualche parte. Non importa dove era cresciuto, lei aveva un figlio da qualche parte. Dio lo sa, alleluia. Ha una chiesa scelta e predestinata, sa di avere figli e figlie. Ha una sposa da qualche parte, aspetta e lo Spirito Santo scenderà su di lei, allora avverrà che verrà agitato il fascio. Egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Non è un racconto mistico, è la realtà. Non importa cosa si possa dire, un'aquila capisce subito. Un'aquila è un'aquila, lo vede, lo conosce, lo rispetta e lo riflette. E quando vediamo non una denominazione, non una distinzione accademica, non il buon vicino, ma il figlio di Dio, lui, immagine del Dio invisibile, con il suo potere dinamico di Dio, risponde a tutte le domande. Lui, lo stesso ieri, oggi è in eterno. E come la madre è, cerca il bambino, l'aquila l'ha riconosciuta, come del resto tutta la parola di Dio. Perché? Perché un'aquila? L'aquila viene dall'aquila, la parola prima della fondazione del mondo, parlata alla parola, la parola predestinata, prescritta dalla parola e poi cercata fino a trovarla. Ecco quando questo corpo terreno sarà reso vivente dallo Spirito di Dio. Vedete, secondo la parola di Dio. Vedete come ci arriviamo, come chiese l'aquilotto, come faccio a salire da te? Vedete, non era un pulcino, l'aquilotto lo sapeva, non importa cosa dicessero i pulcini, lo sapeva, e la risposta fu, muovi le ali e salirai. La parola porta alla parola, le cose che io faccio le farete anche voi, che credete in me, perché siccome io vivo, vivrete anche voi, e quando lo Spirito, e se lo Spirito che lo ha risuscitato dai morti abita nei vostri corpi mortali, voi li farà rivivere. Che cosa significa? Ora ascoltate, capirete, saprete. Guarda, non succederà prima, è già successo per te. Che cos'è? Da vita ai corpi mortali, in altre parole, dare loro vita. Voi siete andati con un sigaro in bocca, con una sigaretta, voi donne coi capelli corti, questo e quello, e all'improvviso avete guardato e avete visto la parola e siete state vivificate. Non avete più pantaloncini, non liquore, non mentite, non rubate. Ecco lo Spirito che lo ha risuscitato dai morti. Sottometterà anche i vostri corpi mortali che sono di polvere della terra, e anzi li renderà soggetti alla parola, non a un'autologia, ma alla parola. Ebbene, voi dite, sì, come donna posso indossare i pantaloni e così via. Allora questa è la fine, vedete? Tu riconoscerai, diventerai una parte della parola e non dirai, voglio dirti questo è il mio pastore. No, ti preoccuperai solo di ciò che dice la parola. Se il pastore dice qualcosa di contrario, non è uno che dà da mangiare alle aquile, ma ai pulcini. Le aquile mangiano cibo per aquila, e la Bibbia ci dice quello che è sbagliato. E quando si dice i tempi dei miracoli sono finiti, la Bibbia dice egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Guardate, Dio ci ha nei suoi pensieri dall'eternità. E se dite questa è telepatia o lettura del pensiero, è discernimento, è visione, voi siete un seme, fratello, c'è un grido nel tuo cuore, lo senti e vieni e vedi, un seme sta germogliando. Grazie alla risurrezione del figlio voi venite fuori, un fascio che viene agitato sulla terra, le aquile non sono pulcini delle denominazioni. No, se lo Spirito che lo ha risuscitato dai morti, la parola, la potenza della parola abita in voi, darà vita ai vostri corpi mortali. Ora vedete molto rapidamente, questi corpi vengono portati alla vita. Guardate, lo Spirito che una volta voleva andare in giro e così via, facendo di tutto, ma ora siete risorti, ma prima eravate morti. Prima siete morti a voi stessi, ecco perché il vostro tempio è diventato pieno di questa dinamica, perché fin dall'inizio avete fatto parte della meccanica. Sentite, credete di essere stati trasformati dalla denominazione alla parola, alla dinamica. Se si trattasse di acqua ci sarebbero solo schizzi e spruzzi, guarda, ma poi... Guardate, si dice semplicemente i tempi dei miracoli sono passati, non esistono guarigioni divine, ma quando il potere arriva, quando si entra in contatto con esso, allora si viene trasformati come da uno slancio. Quando il potere arriva, se siete vere aquile lo capirete.